per capire il secondo trimestre sarebbe opportuno aver capito il primo. Perché io, man mano che andiamo avanti, come forse avrete notato, eseguo una serie di, come dire, connessioni fra concetti. No? Non è che li lascio lì. Allora, descriveremo la cultura ovviamente usando tutte le categorie che abbiamo studiato fino adesso. Non è che non parliamo più di ruolo, non parliamo più di aspettative, non parliamo più di valori. Li usiamo tutti per descrivere il concetto di cultura e tutte le varie articolazioni del concetto di cultura. Per cui, se questi concetti non sono chiari, vi invito per la 300ª volta a parlare prima di aver sentito altre spiegazioni senza capirle perché non si sono capite le lezioni precedenti. Non so se è chiaro. Per cui tentate di superare questa forma di inerzia alla domanda e se ci sono degli aspetti che vorreste risentire, richiarire, affrontare in un altro modo, integrare, quello che vi pare, ditemelo. Questo tra l'altro varrà in particolar modo per i lavoratori, già che ci siamo lo dico, visto che mi è venuto in mente, perché per quanto si faccia un'ultima lezione di full immersion per chiarire aspetti e punti, io non è che posso rifare tutto il programma. Allora conterò su delle domande di qualcuno, mi dice guarda, io in quel lì non ho capito X, Y, Z, perché almeno abbiamo una traccia, se no diventa una strage. Ok? Quindi auspicherei, e anche per lo stesso motivo, perché non è che posso ripetervi tutto il trimestre che abbiamo già fatto, io devo darlo per assodato in qualche misura, siccome non è che ci conti molto, sempre a livello di aspettative. Quindi lo so che ci sono degli aspetti che probabilmente non avete capito, se me li segnalaste faremmo prima, sarebbe molto più opportuno, molto più veloce il lavoro di affinamento della questione. Comunque, prescindendo da questo, l'ultima lezione abbiamo parlato di valori. Ci siamo sul discorso dei valori? Abbiamo parlato del set individuale, del set collettivo. Abbiamo parlato della contraddittorialità del concetto di valore e, visto che mi è venuta una buona idea stamattina, la servo anche a voi. Allora, se noi avessimo l'aggettivo contraddittorio e l'aggettivo contraddittoriale da una parte e il paradigma et e il paradigma aut-aut dall'altra, quale aggettivo faremmo corrispondere a quale paradigma?
Contraddittoriale e contraddittorio?
Sì. C'era una risposta di là? Bene, perché? Perfetto. Ok, quindi vedete che anche nella scelta terminologica già utilizzare uno o utilizzare l'altro aggettivo ci pone in un contesto teorico. Ok? Quando vi dico che il valore è un oggetto contraddittoriale, vi dico quindi, vi segnalo cosa? Che all'interno di questo oggetto convivono dimensioni opposte e probabilmente confliggenti, tendenzialmente alternative, che però rimangono lì, non sono ridotte all'una o all'altra. Ok? Quindi abbiamo visto che il valore è contemporaneamente ideale e concreto, contemporaneamente individuale e collettivo, contemporaneamente in qualche misura reale e immaginato, se vogliamo anche, no? Tutto quello che abbiamo visto nella lezione scorsa, dobbiamo interpretarlo in questa chiave, ovvero sia l'oggetto valore è un oggetto contraddittoriale perché si presta a una serie di analisi che non sono, come dire, sono esclusivamente analisi. Cioè, dall'oggetto valore non posso astrarre soltanto la parte ideale, soltanto la parte concreta, soltanto la parte individuale, soltanto la parte del desiderio, quella della costrizione e via discorrendo. Convivono. Tant'è vero, come potreste rendervi conto, che anche il termine valore stesso è un termine che significa tante cose, no? Perché abbiamo il valore inteso come ideale, ma abbiamo anche il valore inteso come gioiello, come lingotto d'oro, come mazzo di azioni, no? Per cui anche la parola stessa ci dice che, come vedete, il fenomeno al quale si riferisce è un fenomeno che è declinabile in tanti aspetti diversi, che non sono esclusivi. Valore contemporaneamente è il lingotto da una parte e l'ideale di fratellanza dall'altra. Sono valori entrambi. Il valore di fratellanza è contemporaneamente un mio valore, ma anche il valore della nazione in cui vivo, o di quello che dovrebbe essere il set dei valori universali, no? Sapete che esiste una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che implica cosa? Che quelli dovrebbero essere valori per tutti. Però quella è una bella aspirazione, nient'altro. noi siamo i primi spesso e volentieri a non servire quei valori, a non rispettare quei valori. Gli stati in cui viviamo spesso sono stati in cui questi valori non si rispettano, altri stati proprio non li riconoscono a priori, per cui il problema, come vedete, è anche questo, ovvero sì, il valore è contemporaneamente assoluto e relativo, come abbiamo visto l'altra volta. Abbiamo detto che io posso comportarmi in base a un valore soltanto se dal mio punto di vista è assoluto, ma io so perfettamente che il valore che per me oggi è assoluto, fra 20 anni magari non c'è più, o fra 50 anni fa non era neanche stato concepito, e via discorrendo, no? Abbiamo visto che l'antropologia, la storia, la cultura un po' più, in senso un po' più ampio, ci informano del fatto che non esistono valori effettivamente universalmente condivisi. Perché universalmente condivisi vorrebbe dire che l'aborigeno australiano, l'inuit artico, il somalo, noi, gli americani e tutti quanti gli altri sarebbero d'accordo e dire sì, è una cosa che è importante, non c'è. Quindi evidentemente i valori sono strettamente legati alle comunità nelle quali hanno un valore, in qualche misura. Direi anzi addirittura che i valori sono l'espressione degli interessi, l'espressione delle priorità, il modo attraverso il quale le società interpretano il mondo. Attraverso il mio valorizzare qualcosa e non qualcos'altro, io stabilisco, come vi ho detto l'altra volta, una gerarchia. C'è qualcosa che è più importante e qualcosa che è meno importante. C'è qualcosa che non vedo proprio. Storicamente sappiamo, per esempio, che uno dei valori più importanti dell'oggi, che è l'ambiente, fino a 50 anni fa nessuno si era proprio mai posto il problema, non c'era il valore. Non serviva, evidentemente. Oggi uno dei valori che primo vengono in mente quando se ne parla, accidenti, l'equilibrio ambientale, la biodiversità, tutti i termini che sono fatti veramente l'altro ieri, no? E quelli sono importantissimi, perché? Perché il contesto in qualche misura è cambiato. Vi dirò di più, se vogliamo accedere al testo di Morin da questo punto di vista, nel momento in cui lui parla di comunità di destino, lui cosa dice? Dice che non è vero che non ci sono dei valori comuni, che di fatto, per quanto noi non ce ne siamo ancora accorti, per esempio, l'equilibrio ambientale è un valore universale, perché riguarda tutti. Nel senso che se ci fosse effettivamente una catastrofe ambientale seria, ne andrebbero di mezzo gli Inuit, gli abitanti delle Pampas, noi, i Somali, gli Eritrei, tutti. Non so se mi spiego. Cioè, quindi, uno dei paradossi, forse positivi se vogliamo da questo punto di vista, perché rende la percezione del problema molto immediata, uno dei paradossi della globalizzazione è che effettivamente, oggi, al di là delle convenzioni delle varie culture, alcuni valori fondamentali ci sono. Non so se mi spiego. Perché è interesse di tutti che il pianeta rimanga un luogo vivibile, non è interesse solo di una cultura, non c'è qualcuno che può dire no, a me non mi interessa, perché sta dicendo una celeberrima stupidaggine. Che ci sia dell'acqua bevibile, che ci sia dell'aria respirabile, non è un problema soltanto francese o soltanto inglese o soltanto inuit, è un problema di tutti. Quindi vedete che possiamo articolare un po' meglio questo discorso alla luce dell'oggi e di questa intuizione di Morin, che è molto bella. Comunità di destino è quello che vi dicevo l'altra volta, è globalizzazione intesa come processo che ci interessa tutti. E più noi sviluppiamo la sensibilità per questa idea del processo globale, più tutti diventano valori importanti, tutti diventano valori condivisi, tendenzialmente. Potrebbe essere uno dei processi, uno dei modi di ragionare e di riflettere che ci portano a costruire veramente un set di valori universali. Perché vi rendete conto anche che noi lo stiamo facendo coscientemente questo tragitto. Non è qualcosa che avviene, è qualcosa che ci si è messi a tavolino e si è detto sarebbe auspicabile che tutti fossimo d'accordo a che questi fossero considerati valori universali. Finora non è andata bene, ma era un'altra stagione, tenetelo presente, erano 60 anni fa. Come vedete, in 60 anni il mondo è cambiato talmente radicalmente che oggi ci poniamo dei problemi che 60 anni fa erano proprio assolutamente fantascientifici. Noi oggi ci poniamo veramente il problema della sopravvivenza della specie, anche se pare che ce lo poniamo in modo un po' così, però pian piano, no? Sperando di riuscire a porcelo prima che il problema si ponga letteralmente a livello teorico, noi invece lo affrontiamo a monte e diciamo l'umanità deve rendersi conto che ci sono delle cose che deve valorizzare per forza, che le piaccia o no, perché altrimenti l'umanità chiude baracca e burattini. Questo è il concetto di comunità di destino. Però è pure vero, come vi dicevo l'altra volta, che se noi accediamo veramente all'idea che il processo ci chiama in causa, ovvero sia che noi siamo responsabili in qualche modo di ciò che avviene nel processo, anche lì comincia a essere difficile non porsi più il problema. Ed è uno dei motivi per cui spesso e volentieri facciamo finta di niente, perché l'oggetto costruito con la schiavitù del bambino è quello che compro io, non qualcun altro. Il cibo che viene avvelenato in un qualche luogo per qualche motivo lo do a mio figlio, non qualcun altro. E non è che se il posto avvelenato è in Argentina a me non mi interessa, perché la merce argentina arriva sulla mia tavola così. Per cui, se anche non voglio accentuare la dimensione etica del problema, che sarebbe però il caso di fare, ma anche da un punto semplicemente di vista di egoismo becero, io devo per forza essere coinvolto nella questione, perché mi ricade addosso. Ieri hanno sequestrato altri 35.000 giocattoli per bambini cinesi, fuori da qualunque norma sanitaria, igienica, eccetera, eccetera, con componenti avvelenate e via discorrendo. Sono problemi di tutti. Tutti sono problemi di tutti oggi. Questo vuol dire la comunità di destino di Monaco. Cioè, non posso più far finta che se in uno stato si comportano malissimo non è un mio problema, perché poi diventa un problema anche mio. Nel momento stesso in cui quello Stato esporta immagini, esporta comportamenti, nel momento stesso in cui quello Stato permette che accadano cose, prendete la pedofilia, prendete la prostituzione, prendete la schiavitù, sono tutti problemi che non rimangono lì, ma arrivano qui. Mi colpiscono in un modo o nell'altro, io ne sono parte e ne sono responsabile. A nessuno chiede lo slancio eroico di Che Guevara, che disse ai tempi: finché ci sarà qualcuno che sta male sarà un mio problema, perché diventa un po' esagerato, ovviamente non possiamo. Però l'idea era quella, quell'idea lì era l'idea della comunità di destino, no? Che è l'idea di Buddha. Buddha cosa dice? Io non me ne posso andare da questo mondo finché non saranno tutti salvati, perché è un mio problema. Non so se mi spiego. Cioè, le grandi slanci etici sono sempre stati così. Non c'è mai stato uno che ha detto: sì, vabbè, sto qui, gli altri me ne frego, voglio essere un mio pare. Non è quella la dimensione del discorso. Allora, il concetto di comunità di destino mi costringe a prendere atto del fatto che, volenti o nolenti, questa dimensione è diventata palpabile. Non è più soltanto il teorico, non è più soltanto il visionario, non è più soltanto l'utopista che se ne rende conto, ma è quello che testimoniamo di giorno in giorno, no? Pagando spesso e volentieri le conseguenze, come abbiamo visto su scala economica, perché magari il fallimento di un lontano posto me lo becco sulla schiena io perché la mia banca ha fatto qualche tipo di investimento poco intelligente, o perché appunto mangio qualcosa che contiene qualcosa che non dovrebbe esserci e nessuno ha fatto i controlli che doveva, oppure perché non ci siamo posti il problema di far presente alla nazione che produce questi oggetti, eccetera eccetera, no? Tenete presente che la grandissima parte dei proventi del mercato della droga oggi come oggi serve a finanziare la guerra dei talebani. Per cui anche lì, come vedete, il circolo è chiuso immediatamente. I cocainomani americani, i cocainomani europei pagano le munizioni con cui i loro fratelli americani e europei verranno uccisi in giro, pagano le bombe con le quali saltano le metropolitane, eccetera eccetera. Non c'è verso di chiamarlo problema di qualcun altro. Questo è il punto focale da prendere in considerazione. Siamo abbastanza chiaro il discorso? Allora, vi dicevo, set individuale e set collettivo. Che vuol dire? Vuol dire una gerarchia di valori mia e una gerarchia di valori che ritengo condivisa da quelli con cui vivo. Ok? Anche se so piuttosto bene che non è vero. Allora, diciamo che ritengo condivisa dalla maggioranza di quelli con cui vivo, tanto per rimanere in tema democratico, come dicevamo l'altra volta. Però evidentemente, come abbiamo già accennato, questo è lo strumento col quale io tendenzialmente risolvo i miei problemi di conflitto di ruolo, per esempio. Vi ricordate, abbiamo detto, come faccio a soddisfare aspettative alternative e contemporanee? Devo fare delle scelte. Allora, o tramite il mio sistema di valori, o tramite il sistema di valori nel quale vivo, io posso scegliere, posso dirimere queste scelte, perché i valori abbiamo anche visto che sono regole di orientamento. Allora, se io ho il mio set di valori personale, posso, quando serva, preferirlo al set di valori collettivi, perché per esempio diciamo che da un punto di vista di osservazione empirica della nostra società, vi ho detto ripetutamente che l'istituzione centrale è l'istituzione economica, ok? Pertanto il valore più importante nella gerarchia che riteniamo condivisa è il valore economico. Pertanto tutti i comportamenti che afferiscono al valore economico dovrebbero essere quelli che io preferisco nel momento in cui devo fare una scelta. Pertanto se mi trovo in una situazione per la quale devo decidere se passare il fine settimana a lavorare per la presentazione del lunedì o portare la mia famiglia al mare, se appoggio sul set di valori condiviso probabilmente lavoro per la presentazione. Non so se vedete la consecuzione della questione. È pure vero che nel momento in cui io mando all'inferno la presentazione e vado al mare, sto facendo una variazione, però sto applicando una mia gerarchia, non la gerarchia che gli altri presupporrebbero che io applicassi. E quindi evidentemente sto lavorando sul mio set di valori. Abbiamo anche visto, se vi ricordate, che abbiamo detto che non è che il set di valore individuale normalmente può essere radicalmente diverso da quello in cui ti trovi, perché comincerebbe a crearti qualche piccolo problema, accade. Però è marginale. Allora, quali sono le differenze tra il set individuale e il set collettivo? In linea di massima sono delle differenze di gerarchia. Ovvero sia, sono i valori in linea di massima sono gli stessi. È l'importanza relativa dell'uno o dell'altro che varia. Allora, perché vi ho fatto l'esempio di prima? Perché evidentemente io mi trovo a dover scegliere tra un valore economico e un valore relazionale affettivo, no? Famiglia e lavoro. Sono entrambi nella configurazione collettiva, però nella configurazione collettiva, anche se non vorremmo sentircelo dire, il valore economico è più importante rispetto a quello relazionale. Di fatto io quando faccio la scelta a favore del secondo sto ribaltando la gerarchia, non ne sto creando una nuova. Non so se mi spiego. Altro sarebbe se io per esempio avessi una famiglia poligamica o poliandrica, che evidentemente comincerebbe a essere un criterio di valore completamente estraneo a quello in cui mi trovo. Non so se mi spiego. Cioè, il mio set di valori individuali, di norma, è costituito dagli stessi valori che ci sono nel set collettivo, ma che non hanno lo stesso livello di importanza. Ovvero sia, l'importanza che do io al valore della famiglia è maggiore a quella che viene stimata nella visione collettiva. Se la visione collettiva dice economia, famiglia, amici, ambiente e via discorrendo, no? Sapete, avrete visto, suppongo, le varie classifiche dei valori che vengono spesso e volentieri pubblicate sui giornali. Ci siamo? Quindi set di valori individuali e set di valori collettivi spesso e volentieri sono formati dagli stessi valori che però non hanno la stessa classifica. Diciamo, dal mio punto di vista personale di individuo, possono esserci dei valori che sono più importanti per il mio equilibrio esistenziale che non quanto vengono stimati dalla comunità nella quale vivo. Quindi il valore, come abbiamo detto, è strettamente, intrinsecamente connesso con la dimensione della scelta. Okay? E anche da questo punto di vista vedete che è contraddittoriale, perché le scelte che io faccio sono o sia scelte piccole, quotidiane, anodine, che scelte fondamentali. Abbiamo visto quando abbiamo parlato del parallelo tra status ascritti e status acquisiti, che gli status acquisiti, in base a cosa decido come acquisirli, è evidentemente un problema di scelta. Io ho tante possibilità davanti a me e soltanto alcune che posso effettivamente realizzare, per cui devo scegliere. Come scelgo? O dispongo di un set individuale di valori, oppure mi appoggio al set collettivo, che è espresso in linea di massima nel modello di successo prevalente, ovviamente. Chiaramente. No? Per cui tutto quello che avevamo detto sul problema della scelta, sul fatto che io possa o debba scegliere e quindi abbia la responsabilità della mia vita, è interpretabile anche in chiave di valore. Ovvero sia, io devo essere talmente conscio, talmente sicuro e certo e conoscere i miei valori a tal punto da poterli usare come criterio di scelta per la mia vita. E questo non è soltanto un qualcosa che mi permette di vivere meglio, ma è qualcosa che probabilmente mi permette di vivere meglio anche da un punto di vista economico e logistico, perché come abbiamo detto, se faccio le giuste scelte io aumento la mia posizione, miglioro la mia posizione nell'ambito della stratificazione sociale e quindi godo di maggiori benefici, godo di maggiori privilegi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la situazione ideale è quella nella quale il progresso interiore si rispecchia, no? Nella posizione sociale, via discorrendo. Allora, diamo per assodato questo discorso? Ci dovremmo essere? Ok. Allora, se vi ricordate la slide dell'influsso dei valori sullo spazio sociale, no? Avrete notato che il sistema dei valori, da un certo punto di vista, da un certo punto di vista è incluso nello spazio sociale, come avevamo detto, e per altri versi invece gli è esterno. Per certi versi influenza lo spazio sociale, per altri versi ne è influenzato. No? Se vi ricordate. Abbiamo anche visto che su scala macro il sistema di valori è quello in base alle quali la stratificazione sociale è legittimata e quindi si regge. No, se vi ricordate quando abbiamo detto che di solito sono sempre di più quelli che stanno male, non si capisce perché rimangano lì. Rimangono lì perché il sistema di valori corrente dice loro che è giusto che siano lì. Non genera ulteriori aspettative, fa sì che uno sia soddisfatto di dov'è. Abbiamo visto quindi che i valori influenzano differenziazione e stratificazione e ne vengono a loro volta influenzati, anche se tendenzialmente e teoricamente un po' meno. Cioè, il ciclo di cambiamento dei valori non è veloce quanto quello che testimoniamo nella vita corrente, perlomeno sarebbe auspicabile che non lo fosse, non so se riusciremo a mantenere un minimo di scarto, però l'idea generale è questa. Ora, il problema pratico è come accade questa influenza? Che la slide la fa facile, la freccetta, arrivederci e grazie. Ma nella prassi, come avviene che un sistema di valori che è in larga parte ideale si tramuti in comportamenti pratici? Che effettivamente questo sistema di valori mi orienti? Non è così immediato. E questo è uno dei motivi per cui spesso vi invito a non prendere le slide così da punto in bianco, perché le slide la fanno facile. La freccetta, cioè, influenza. Come? Boh, non ho idea. Invece dobbiamo porci il problema, perché effettivamente è in qualche misura il problema centrale dal nostro punto di vista. Allora, il modo attraverso il quale questo avviene, ovvero sia il modo attraverso il quale un gruppo, la vita di un gruppo, le istituzioni di un gruppo vengono modellate dal suo sistema di valori, lo possiamo definire in qualche misura la cultura del gruppo. E qui di nuovo il valore è contraddittoriale, perché è ciò che forma la cultura, ma ne è costantemente formato, perché anche il valore fa parte della cultura. So se vi rendete conto di quanto sia paradossale come oggetto. Ed è il doppio movimento delle frecce che ce lo dice, no? Da un certo punto di vista. Sì, effettivamente il valore modella una situazione, modella una stratificazione, modella un realizzarsi di valori, ma nello stesso tempo questo comportamento globale, questo agire di tutti, no? In base, come abbiamo visto, alla potenzialità dell'azione individuale, ritorna su questi valori, per cui questo genera il mutamento, questo ci spiega come mai le cose cambiano nella società, se no, vi ripeto, staremmo sempre dove siamo, se non ci fosse questo feedback costante, saremmo immobili, saremmo ancora quelli di 150 anni fa, di 300 anni fa e via discorrendo. Infatti sappiamo, invece sappiamo perfettamente che non siamo uguali, lo sappiamo talmente perfettamente che per riuscire a immaginarci una situazione storica già di 50 anni fa dobbiamo fare degli sforzi. Perché la gente agiva, pensava con altre categorie, con altri ideali, con altre capacità. Capite? Non possiamo ragionare del 1950 in Italia come se fosse oggi, soltanto un po' meno. Era completamente diverso. Non possiamo ragionare dell'antica Roma come se fossimo noi, perché non c'era storia. Difficilmente noi, credo, possiamo capire come viveva l'antica Roma o come viveva l'antica Grecia o come vivevano delle lontane culture, perché la nostra mente, tra l'altro, si è pure evoluta da un punto di vista fisiologico, e comunque il modo in cui interpreta la realtà è radicalmente diverso. Non so se questo è chiaro. Allora, la connessione tra valori e cultura è piuttosto marcata. E ci introduce a questo oggetto assolutamente complesso, tanto per cambiare di questo, ho capito purtroppo, siamo sui valori ultimi in un qualche modo, che è la cultura. Ovviamente dobbiamo cercare di anche qui orientarci, perché chiaramente il problema non è che l'abbiamo risolto dicendo che è grazie alla cultura che i valori influenzano la cosa, perché come dicevano i vostri colleghi prima, per esempio, secondo voi un semaforo è un valore? In che senso? Allora, se ci muovessimo sulla scala di generalità, come abbiamo visto l'altra volta quando abbiamo fatto l'esercitazione, se vi ricordate, verso quale valore andremmo salendo, astraendo dal semaforo? Rispetto delle regole, per esempio, ma anche rispetto degli altri, dice giustamente il vostro collega. E il codice della strada cos'è? Diciamo che il codice della strada è un ulteriore step della questione, chiaramente, no? È un'articolazione del codice della strada, il quale a sua volta cos'è? Un'articolazione del senso civico, il quale a sua volta cos'è? Un'articolazione del valore della convivenza civile. Ecco, quindi vedete, ecco, questo è il passaggio attraverso il quale, no? Dal valore astratto della fratellanza, della civitas, mi trovo al semaforo. Quello così funziona. Capite? Quindi è un innervarsi costante in qualche modo dalle sfere fuori, quelle ideali, no? Perché è chiaro che la fratellanza della convivenza mica è detto che debba esserci necessariamente. Ci sono state molte culture nelle quali non si conviveva per niente, si era forzati a starci, prendete una dittatura con lui e ci siete. Quindi il valore appunto ha bisogno di, come dire, diffondersi in seno alla società, no? E le vie di questa diffusione sono molto più complesse, molto più difficili da comprendere di quanto non sembri questo esempio. Questo esempio andava via tranquillo, abbastanza lineare, no? Però quello che noi dobbiamo quindi capire è come la cultura riesce a generare il valore della fratellanza, il codice delle leggi, l'istituzione che ha emesso il codice delle leggi, il semaforo, eccetera, eccetera, che è quello che interessa a noi, no? Allora, come la definiremmo noi la cultura? Altro termine che usiamo tutti, no? Vabbè, certo. Palletta, pallice, ovvio. La cultura è la cultura.
Norme, comportamenti, valori, aspettative.
Ok, e basta?
Conoscenza.
Sì, no, non dico elementi, dico ci sono altri modi per distinguere, per definirla? La cultura? Rientrano insieme a quello. Al parco giochi di cui ci ha appena parlato il nostro collega, che va bene, va benissimo. Però il problema qual è? Che per esempio si dice anche che uno di noi ha cultura.
No? Un bagaglio per uno.
Ecco, però il bagaglio culturale con quello diceva lui, c'è sta zecca sì e no.
Oh,
però come dicevamo a proposito del ruolo, evidentemente c'è un qualcosa che unisce queste dimensioni, perché chiaramente, no? Altrimenti ce ne saranno anche altre che cominceremo a vedere la settimana prossima. Al momento vorrei che ci concentrassimo su questa opposizione, che è quella che normalmente viene più spontanea e che noi definiamo come opposizione fra cultura oggettiva e cultura soggettiva. La cultura oggettiva, quindi, da questo punto di vista, la possiamo definire con un grande antropologo, tale Malinowski, che vedrete anche nel famoso libro di Denis Couch. Così. La cultura comprende gli artefatti, i beni, i processi tecnici, le idee, le abitudini e i valori che vengono trasmessi socialmente. E qui ci abbiamo già un altro elemento abbastanza interessante, che però per il momento lasciamo un momento da parte. Questa cultura, che come vedete Malinowski non definisce oggettiva ma definisce cultura tout court, per una scelta ideologica che troverete nel libro, questa definizione, voglio dire, definisce come cultura soltanto questo insieme di cose. No? Di fatto cos'è che manca? Se questa è la cultura, di nuovo, cos'è che manca? Malinowski, in quale delle tradizioni delle scienze sociali lo mettiamo? Nella struttura o nell'azione? stavolta non c'è il trucco, è uno strutturalista. È decisamente uno strutturalista, perché qui che manca? Manca il ruolo dell'individuo, non c'è l'individuo. C'è una serie di cose, un grande supermarket. No? Sì, però trasmessi socialmente ti dà l'idea di uno che passa il pacco e buonanotte ai suonatori. Non c'è un elemento costruttivo originale, no? Eppure abbiamo visto, quando abbiamo parlato della teoria dell'azione, che c'è anche questo. Allora non è che vi dico che questa non è cultura, questo è un punto di vista sulla cultura, è uno sguardo che mette in evidenza, valorizza di fatto, perché è questo il gesto del valore, no? Adesso possiamo cominciare a capirlo. Lo strutturalista valorizza alcune cose e ne svaluta altre. Allora valorizza cosa? La produzione, l'oggettualità, per questo si chiama cultura oggettiva, tutto ciò che l'uomo crea o che trova, perché in quest'ottica la creazione dell'individuo non c'è. Allora, ciò che l'uomo trova, no? Il fatto di essere gettati nel mondo, come diceva Heidegger, è questo. Ti trovi in un mondo dove ci sono già tutte queste cose e tu di fatto non fai altro che passare parola. Di tuo non ci metti nulla. Però noi abbiamo visto anche che la cultura è il mio contributo. Quando dico che un uomo ha cultura, io non sto pensando in linea di massima che l'uomo ha, no, una collezione di questi oggetti. Perlomeno non dovrei pensare che l'uomo ha una collezione di questi oggetti. Perché se io pensassi che effettivamente avere cultura equivale ad accaparrarsi un quantitativo di cose, che siano progetti tecnici, idee, manufatti, mi interessa poco, io avrei un grosso problema. Ovvero sia, sarei in qualche modo condannato all'insoddisfazione. Sarei schiacciato dalla cultura. Non so se è chiaro. Cioè, se io interpreto la cultura soggettiva esclusivamente come appropriarsi quantitativo di elementi dati, io sono rovinato. Perché? Perché che c'è di fondamentale nell'opposizione cultura oggettiva cultura soggettiva? C'è di fondamentale che sono sproporzionate. Se io mi confronto alla cultura oggettiva, questa cultura qui, dalla A alla Z, quindi dall'architettura alla zoologia, e tutto quello che c'è in mezzo, e tutto quello che viene continuamente scoperto, e tutto ciò che è prodotto, e tutto ciò che è stato prodotto, io non saprò mai nulla, non sarò mai un uomo culto, perché tutto quello che io posso sapere è una frazione insignificante di tutto questo. Cioè questo incombe su di me e mi schiaccia. Non so se è chiaro. Quindi se io leggo la cultura soggettiva come una articolazione quantitativa della cultura oggettiva, sbaglio. O mi pongo in una situazione di necessaria insoddisfazione, di frustrazione costante. Perché per quanto io rincorra, non riuscirò mai a stare al passo, non dico di una dell'andamento di tutta la cultura oggettiva, ma neanche di una specializzazione della cultura oggettiva, ancora un po'. Perché come vi ho segnalato, oggi, grazie alle tecnologie, al tempo reale, alle comunicazioni informatiche, la cultura oggettiva si fa in tempo reale. Se io dopo 6 ore torno in un forum dove c'era una discussione che mi interessava, già sono indietro. Perché nel frattempo c'erano tutti gli altri colleghi di tutto il pianeta che si sono alzati, sono andati a dormire, si sono svegliati, hanno fatto colazione, hanno pranzato, si sono spassati, eccetera, eccetera, poi si sono seduti e hanno scritto cose. E sono tanti, quantitativamente sono una miriade. Come faccio a star loro dietro? Allora vedete che questo tipo di idea conduce necessariamente alla specializzazione delle discipline. Noi ci specializziamo in settori della cultura sempre più piccoli, perché sono gli unici sui quali possiamo avere la pretesa di sapere qualcosa. Ma voi pensate a Goethe nel 1700, che era rinomato per essere l'ultimo che poteva incarnare la cultura tedesca tutta, e scriveva parimenti, poesie, drammi, romanzi, trattati di botanica, trattati di fisica. Chi di noi è in grado di fare una cosa del genere? E non solo, ma anche con risultati notevoli, tant'è vero che la teoria dei colori di Goethe oggi la stanno rivalutando, dopo che era stato sbeffeggiato perché era uno scrittore, mica era uno scienziato. Non so se capite la questione. Allora, quel tipo di completezza umana, che poteva essere molto difficile da raggiungere anche nel 1700, oggi è impensabile. Cioè, chi c'è di noi oggi che potrebbe dire qualcosa di sensato originale possibilmente in 4-5 discipline del tutto aliene le une dalle altre. Già non ci capiamo un altro po' con i colleghi sociologi delle varie specializzazioni interne alla sociologia o interne ai processi culturali. Allora, c'è il sociologo della devianza, c'è il sociologo della marginalità, c'è il sociologo di quello, c'è il sociologo, detto manca soltanto il sociologo della discriminatura, abbiamo finito. È ridicolo da un certo punto di vista. Però è una conseguenza necessaria. Nel momento in cui io decido che la cultura soggettiva è qualitativamente simile alla cultura oggettiva, solo che varia in quantità, sono condannato, non ne vengo più fuori. Perché avevamo già detto ai tempi, se vi ricordate, che io sono limitato, il mio intelletto è limitato, la mia attenzione è limitata. Vorrei pure vivere magari, oltre che studiare, poniamo, succede. Allora non posso stare 24 ore su 24 inchiodato a un forum dove tra l'altro si sta approfondendo un aspetto frazionale di una disciplina, anch'essa frazionale di un'altra disciplina che più o meno si avvicina a un qualche tipo di percentuale del sapere. Però di fatto finisce così. Prendete, non so, un qualunque disciplina fisica. Analisi spettrografica delle emissioni di una certa gamma, di una certa frequenza, di un certo tipo di stelle. Sei ferratissimo su questo argomento, ma per capire il mondo vero che cosa ti serve? Io posso aver studiato tutti i culti di un certo genere in sociologia della religione, ma mi aiuta per capire meglio il mondo dove vivo, per orientarmi e tutte queste cose qui? Ho dei dubbi. Capite? Allora, la dialettica tra cultura oggettiva e cultura soggettiva è molto più complessa di così. Deve essere restituita a questa complessità e a questa discordanza, perché se per caso noi facciamo questo errore, ovvero sia decidiamo che la cultura soggettiva è come la cultura oggettiva in scala minore, siamo condannati, non abbiamo più modo di salvarci, e ne derivano tutta una serie di prassi che poi sono quelle che vi attanaglieranno, come attanagliano me, l'aggiornamento costante, l'upgrading costante, il fatto che devi costantemente studiare nel lavoro in cui ti trovi. Tutte queste cose sono ovvie a quel punto, perché tutto quello che riguarda il tuo lavoro si sta evolvendo pure lui a velocità impensabili. E cosa ti viene detto, come credo di avervi già accennato? Che non sei all'altezza del sistema. E la tua risposta, come vi dicevo, non può essere che una: no, è il sistema che è sbagliato, non sono io che non sono all'altezza. Se c'è un sapere al quale non riesco a star dietro con tutta l'applicazione del caso, non è colpa mia, è colpa vostra. È fatto male, c'è qualcosa che non va. Capite? Questo da un certo punto di vista è utile, perché è uno degli strumenti attraverso i quali si opera la differenziazione sociale, se ci pensate. No, perché la differenziazione sociale non è soltanto incentivare un campo invece di un altro. Abbiamo visto che è anche creazione di posti di lavoro, per esempio, no? Per cui più gente va in un campo che non in un altro, perché ci sono delle opportunità lavorative. Ma queste opportunità lavorative di fatto da dove vengono? Vengono dalla specializzazione crescente. Prendete l'esempio del web. Fino a 10 anni fa tu potevi farti un sito decente da solo. Oggi per fare un sito decente devi essere in 5 persone, in 6 persone, perché il linguaggio di programmazione degli annunci pubblicitari è una cosa, il linguaggio di programmazione della forma fisica è un'altra, i contenuti sono un'altra, e uno da solo non ce la fa, manca a fare una stupidaggine su un sito web. Questo è il proliferare della cultura oggettiva, capite? Allora certo, da un certo punto di vista è un'opportunità in più, perché il lavoro che faceva prima uno lo fanno in 5, c'è più gente che mangia, siamo contenti. Ma a che prezzo? Già vi dissi che in questo senso la categoria dell'alienazione marxiana è perfetta, perché la categoria dell'alienazione marxiana descrive esattamente qualcuno che non sa più perché sta lavorando. No? Allora il webmaster di 10 anni fa seguiva il processo di produzione del suo sito da solo, tutto. C'era un'idea, c'erano dei contenuti, li scriveva, li metteva in forma e li pubblicava. Fine. Non era estraneo alla questione. Oggi già è più difficile. Se commissiono una veste grafica, che poi dentro la veste grafica io ci metta la pubblicità dei pomodori o dei ragionamenti filosofici, tu non lo sai. Non so se mi spiego. Quindi tendenzialmente siamo costantemente e crescentemente allontanati dai frutti del nostro impegno. Non abbiamo un rapporto che potremmo definire umano forse, ma comunque potremmo definire organico se non vogliamo dare giudizi, perché è chiaro che se dicessi umano svaluterei tutta un'altra serie di cose, no? Un rapporto creativo. Siamo alienati. No? E quindi il grosso problema, che era già stato visto da Simmel per esempio, era questo, ossia questo accrescersi della cultura oggettiva ha dei riflessi sul soggetto? O è così, succede e va bene? Tra cultura oggettiva e cultura soggettiva, che tipo di rapporto intercorre? Che cos'è la cultura soggettiva? E può essere schiacciato da questo proliferare? Gimmel supponeva di sì. E parliamo del 1900, che insomma era relativamente più tranquillo, diciamo, del panorama contemporaneo. Gimmel diceva di sì, diceva che il prevalere costante, sempre di più, della cultura oggettiva avrebbe avuto delle ripercussioni serie sulla capacità culturale del soggetto. Il soggetto non ce la fa. Allora dovevamo spiegare, diceva Gimmel al soggetto, delle cose. Dobbiamo spiegare che la cultura soggettiva non è quantità di cose che sai, che se lo fai così non ne viene fuori. La cultura soggettiva è qualità delle cose che sai, è un sapere vivo, quello di cui ho parlato la prima lezione, se vi ricordate. Quando vi ho detto che venire all'università vuol dire fare e non subire, vi stavo dicendo solo questo, che stare all'università e portar via qualcosa dall'università, perché è chiaro che si può anche stare soltanto 3 anni qui dentro senza che nulla cambi, è imparare a costruirsi, è riuscire a mettere insieme una serie di strumenti di comprensione, di strumenti di critica, di concetti operativi che vi permettono anche di fare delle scelte. Non soltanto di capire di sociologia, non soltanto di lavorare, non soltanto di fare qualcosa, non è una cosa o l'altra, non è out-out, è. All'università si studia, si impara, si capisce, si applica quello che si è capito e poi lo si applicherà anche dopo, perché è ovvio che se io sono forzato dell'apprendimento, ho bisogno di un metodo dell'apprendimento, sennò come faccio a aggiornarmi? Veramente mi metto lì 8 ore al giorno sul forum? E gli altri forum, e i libri, e i multimedia, e quello che succede nella vita normale, nella società civile, eccetera, eccetera, non lo vedo? Vi rendete conto di che massa di problemi sono questi? Vi rendete conto che su internet questo lo vedete dove? Negli aggregatori, per esempio. Cos'è un aggregatore? Bella domanda, per esempio, eh? Fantastico. I famosi feed RSS. L'avrete visti perlomeno, non so se sapete cosa sono, ma l'avrete visti. Sono una serie di siti e di funzioni che servono a aggregare le notizie, perché pure su internet sono troppe le notizie, anche se io sono interessato solo al gossip. C'è talmente tanto gossip che non gliela faccio a seguirlo tutto. Allora ho bisogno di uno strumento fatto ad hoc che racimoli tutto quello che si è detto sul gossip in alcuni siti che secondo me sono i più importanti per il gossip e che me lo dica. Allora io do un'occhiata al volo su tutti i titoli e guarda, questo mi interessa e sono riuscito finalmente a trovare una cosa che posso voler vedere. No? I portali di ricerca. Tutte queste cose sono evidentemente degli strumenti per orientarmi in una cultura oggettiva che è assolutamente fuori controllo. Tanto per dirne, no? Il palinsesto televisivo, idem, a cosa serve? Serve a darmi una struttura per i contenuti. Allora oggi siamo arrivati a quello che si fa il suo palinsesto tutti i giorni. Quanti sono quelli che tutti i giorni si mettono a tavolino e dicono oggi quasi quasi ho voglia di vedere un documentario? Non, è raro che tu poi lo faccia. Alla fine scegli un qualche canale e segui quello che ti dice quel canale, perché non te va di scegliere pure quello. Già ti hanno fatto scegliere un'altra miriade di cose. Però se vedete il processo è sempre lo stesso, cioè ogni comportamento della tua vita diventa un comportamento che tu scegli. I lettori MP3 portatili cosa sono se non una tua selezione musicale? E che cos'è il tatto random là dentro? Come lo comprendo io il tatto random in questo caso? No, il problema è che serve come, perché io non voglio scegliere pure l'ordine delle canzoni, almeno lo delego a qualcuno, almeno mi sorprende un minimo, perché tra l'altro vi faccio presente che a furia di scegliere contenuti io non ho più una sorpresa che una, perché l'ho già scelto io, non è che posso guarda c'è un bel film, no, che ce l'ho messo io, lo so, non so se mi spiego, no, che è una cosa divertente, tu accendi la televisione, guarda questo non l'ho visto, quando ti succede se te lo sei programmato tu? O sei psicopatico e in certi momenti programmi e negli altri non ti ricordi che hai programmato, guarda che sorpresa, oppure hai un problema, no? Allora di fatto il tasto random restituisce il mistero all'ascolto, perché non sai qual è la prossima canzone, a sceglie lui, un attimo di liberazione, vi rendete conto di dove arriviamo con la paranoia? Però è questo che sta succedendo, capite? È questo che sta succedendo, perché a furia di voler controllare tutto arriviamo a delle paranoie di controllo che sono insopportabili. Io spesso con mia moglie ne discuto, dico: ma scusami, ci abbiamo Sky, ma che ce frega ad avere Sky, perché tanto mi scarico tutto quello che voglio dai mule, se voglio me voglio vedere una serie, me la scelgo, è inutile che fa. E lei mi dice: ma il fatto è che con Sky ogni tanto c'è una sorpresa, è vero, ogni tanto cambia, c'è un cazzo, questo chissà che è. Se no io come faccio anch'io a progredire, no? Come faccio a imparare qualcosa di nuovo se ho già scelto tutto io? Cioè vuol dire che mi coltivo un orticello piccolo piccolo sul quale di nuovo so tutto e chi se ne frega in ultima analisi. Quindi vedete che le dinamiche sono strettissimamente connesse, cioè dalla costruzione del sapere alla vita quotidiana non c'è nessuna differenza, formalmente è uguale. E il grande problema col quale siamo confrontati è questo, ovvero sia, ce la facciamo noi a scegliere tutto quello che dovremmo scegliere? Questo è l'interrogativo che già si poneva Simmel nel Novecento e che noi ci riponiamo un'altra volta. Siamo in grado, perché vi ricordo, dovremmo averlo detto ma lo ripeto perché è meglio, che tutto il nostro sistema di vita, prescindendo dal random, eccetera, è incentrato sulla scelta, abbiamo detto, no? Allora io scelgo gli status acquisiti, io scelgo la forma di governo nella quale vivo, scelgo chi mi teoricamente, ovviamente, però di fatto è questo il discorso, no? Che poi siano degni o meno i rappresentanti, il concetto è che io devo scegliere. Che c'è di implicito in questa attività? Cioè, di fatto, su cosa si fonda l'intero modo di vita moderno? Sul libero arbitrio va bene, in un certo senso va bene il libero arbitrio, ma articolato come? Questa è una pausa più che altro retorica, perché non pretendo che me lo diciate stavolta, era soltanto lì per fare un po' di scena. Sul soggetto che sceglie, ragazzi. Cioè tutto il nostro modo di essere è concentrato e costruito nella prospettiva di qualcuno che è in grado di fare delle scelte. Da quel punto di vista diventa ovviamente un miglioramento rispetto al prima. Il momento in cui ci siamo liberati dalle tradizioni, ci siamo liberati da tutto quello che erano le vecchie culture tradizionali, ci siamo affrancati dagli status ascritti, no? Tutta quella serie di cose. L'abbiamo fatto perché? Perché intimamente eravamo convinti che noi potessimo far meglio, che io potessi scegliere una professione migliore di quella che aveva fatto mio padre, o comunque che mi si attagliasse di più, che io potessi dare un contributo ulteriore. Cioè, se vedete, la forma di vita moderna è una forma intimamente ottimista, capite? Ed è ha senso soltanto se c'è qualcuno che sceglie. Se no, questa l'avevo detto, scusate, erano le tre queste, no? Le quattro, insomma, comunque l'ora, ok, facciamo 5 minuti di break. Allora, ci siamo fin qui? Più o meno? Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che la cultura oggettiva è questa, quindi in qualche modo tutto ciò in seno a cui viviamo, perché di fatto più o meno è così, e la cultura soggettiva invece è qualcos'altro, no? È qualcosa che parte evidentemente dalla cultura oggettiva, ma non è un semplice riprodurre la cultura oggettiva, è rielaborare originalmente, introiettare, render parte di sé, utilizzare, è fare in qualche modo. Io non credo di poterlo definire diversamente, anche se sembra contraddittorio come termine, però di fatto la cultura soggettiva è un'attività nella quale noi siamo impegnati costantemente e dobbiamo essere impegnati costantemente, perché se questo è vero, ovvero sia se la cultura soggettiva non è un semplice stato passivo ma richiede il mio intervento, allora se io non alleno la mia cultura soggettiva, se io non applico la mia cultura oggettiva, io la perdo. No? Se è così, dovrebbe derivarne che io posso perdere la mia cultura soggettiva. Avete mai sentito parlare del problema dell'analfabetismo di ritorno? Ecco, l'analfabetismo di ritorno è un fenomeno piuttosto recente, per cui gente con alti gradi di studio, anche la laurea, dopo 10 anni non è più in grado di leggere neanche un articolo di giornale. No, no, è semplicemente la mancanza di allenamento. Se tu non leggi per 10 anni, dopo 10 anni ti mancano tutte le cose che servivano per farti leggere, perché leggere, come vi ho già detto e vi ripeto, non è un'attività automatica, no? Leggere è qualcosa che implica, perché noi siamo fortissimi nell'implicare le cose, ma poi dopo non abbiamo, ne perdiamo il polso, implica una capacità d'attenzione, implica un bagaglio culturale per poter decrittare le parole, implica un sacco di cose, implica una cultura soggettiva viva, e più leggi più la tua cultura soggettiva in qualche modo è, no, arricchita, innaffiata, stimolata e via discorrendo. Ma se la stimoli leggendo, non pensando, non interpretando, non facendo un accidente, quella cultura deperisce e muore. E tu hai studiato per 20 anni, o quanti sono? 5, 5, 10, 13, 3, 16, 17 anni, inutilmente. Inutilmente. Hai sprecato 16 anni di vita. Libri, tasse, tempo, tutto quello che ti pare, potevi fare altro. Capite? No? Quando vi ho detto inizialmente, la prima lezione, che non c'è motivo di stare in quest'aula se uno non vuol fare un minimo di sforzo, diamo i risultati davanti a noi. No? È evidente, un'aula di 150 persone teoriche ce n'ha dentro 15, 20, è normale, è giusto, per me va benissimo. Però è chiaro che segnala un qualcosa che non quadra, perché qui noi dovremmo fare cultura, qui voi dovreste fare cultura soggettiva, non io. Perché è chiaro che il problema della cultura soggettiva, se la interpreto come ve la sto proponendo io, è che non è che ve la do io, né lui, né lei, né nessuno. Gli unici che possono farci una cultura soggettiva siete voi. Di nuovo, è una vostra responsabilità. Capite? Quello è il grosso problema del discorso. È molto più comodo questo approccio, no? Come uno che va in giro col carrello, che questo mi piace, questo mi piace, lo butta lì, sono colto, guarda quante cose che ho. Non ne sai usare una, che senso ha? No? L'accumulazione è, manco a dirlo, il modello di comportamento corrente. Noi accumuliamo libri, accumuliamo scarpe, accumuliamo DVD, accumuliamo tutto, accumuliamo. Perché la nostra idea qual è? Che se io ho qualcosa, allora eccolo là, sono colto. No? Come il Signore degli Anelli, uguale. Deleghiamo. Allora c'è la calcolatrice, non serve che io sappia far di conto, c'è il computer, non serve che io sappia scrivere. No? In Inghilterra non insegnano più a scrivere manualmente, tanto c'è il computer. Io spero che venga sto colpo di qualche cosa per cui rimaniamo per un anno senza elettricità. Pagherei, capite? Però noi stiamo delegando costantemente, perché i famosi aggregatori di cui vi parlavo prima, cosa sono se non una delega? No? Google cos'è se non una delega? Io che ne so qual è il criterio che applica Google nel scegliere le risposte. Come faccio a sapere se sono veramente, qual è il criterio? Non lo so. Di nuovo è fiducia, ne abbiamo parlato, no? Lo rivediamo. È ovunque, io mi fido sempre perché non posso fare diversamente. Ma non solo perché c'è tanta cultura oggettiva, ma perché io non voglio farmi una cultura soggettiva, perché l'unico modo in cui io potrei scegliere con cognizione di causa è sapendone qualcosa. Non tutto, perché vi ripeto, sarebbe assurdo. C'è nessuno di noi che può sapere tutto, ma chi se ne frega di sapere tutto? Dove sta scritto che devo sapere tutto? La logica del sapere tutto è la stessa logica perché io compro le cose e le metto lì. So se mi spiego. Il sapere non è così. Il sapere è altro. Il sapere è riuscire a trarre tanto da poco. Capite? È riuscire a trovare qualcosa di nuovo nello stesso libro ogni volta che lo leggi. Ma perché io dovrei rileggere lo stesso libro quando ne sono usciti in altri 3.000 nel frattempo? È una perdita di tempo. Vedete che se ragiono in termini quantitativi, sono rovinato. Non costruisco più nulla, perché il libro, come tutte le cose, ti dà pian piano. Non è che tu schiacci un tasto e improvvisamente tutto quello che è nel libro ce l'hai in testa. No, un libro ti dà tanto perché un libro è stato scritto da uno che era complesso. Tu sei complesso. le cose dentro di te cambiano e ogni volta che leggi il libro ci trovi cose nuove. Tu potresti leggere sempre lo stesso libro e trovare sempre cose nuove, se sei bravo, se sai leggere, se non sai leggere no. Siamo sempre lì. Allora cosa leggiamo? Leggiamo sempre cose più semplici, no? I fumetti, perché io adoro i fumetti, però anche lì. C'è una nuova forma di letteratura in Giappone che è fatta via SMS. Quanto può essere complicato un romanzo scritto via SMS? Mi chiedo. Poco. Quanto posso comunicare via SMS con qualcuno? Io poco, perché sono 120 caratteri. Vabbè che siamo dei geni della sintesi, ma poi si esagera. No? Poi mi riduco a quello che non è in grado di formulare un pensiero coerente, completo. Non sono in grado di fare un ragionamento. Vengo all'esame e non faccio i ragionamenti, come vi ho già detto. Quello è il punto. Laddove qui almeno ci si aspetta che si ragioni. Almeno quello, non dico tanto. No? Però è evidente che è il famoso effetto domino di alcune scelte di valore. Nel momento in cui io privilegio la quantità sulla qualità, è già detto tutto. Cioè tutto questo viene da sé. Perché sei colto se hai letto 50 libri, non se ne hai capito uno. Che non è la stessa cosa. Capite? Sei colto se hai fatto 40 esami con una certa media, non se l'hai capiti. Se io il giorno dopo che ti sei laureato ti interrogo sul mio esame, tu non sai più niente. Chi l'hai fatto a fare l'esame? Poi dal mio punto di vista, vi ripeto, e credo uno dei motivi per cui tendenzialmente non faccio molti compromessi all'università, è che dal mio punto di vista venire qui per fare un esame a pian voto è stupido. Io non ho molto tempo di vita come voi tutti d'altronde, a me sprecare il mio tempo qua dentro mi manda in bestia. È ovvio che è una scelta di valore, perché se io facessi una cosa più tranquilla, tutti sarebbero contenti, avrei l'aula piena, arrivederci e grazie, ma chi se ne frega? Non so se mi spiego. Io vorrei che quelli che escono dalle mie lezioni avessero capito qualcosa, non dico tanto perché poi non esageriamo, ma un minimo. Ma non solo per voi, anche per me. Perché io non voglio essere alienato, sono venuto all'università apposta, io voglio sapere quello che sto facendo, voglio capire e vederlo negli occhi degli altri. Non mi interessa parlare a vuoto, sennò farei una bella lezione a aula vuota direttamente. Oppure faremmo una bella videoconferenza fissa, registro 45 minuti di cassetta, li metto qui, arrivederci e grazie. Non è così che funziona. Non è quello che fa un professore. Capite? E neanche quello che fanno gli alunni. Questo è il grosso equivoco che gira attualmente. E mi rendo perfettamente conto che questo è destabilizzante, perché voi se ci fate caso, venite all'università con un set di aspettative che non finisce più. Non aspettative qualitative, se no magari, aspettative comportamentali. Allora il docente fa una cosa, un certo tipo di cosa. Se il docente ne fa un'altra, se questo non c'ha il slide, come si fa? Una catastrofe. O no? È destabilizzante, lo so perfettamente, ma quella è una scelta che fa parte del mio progetto di insegnamento, perché l'insegnamento non è soltanto dirvi cose, l'insegnamento è dire cose in un certo modo, l'insegnamento è un esempio, è fare cose e poter dire io l'ho fatto, tu cosa mi spiego? Questo è il problema della responsabilità. Come diceva una vostra collega stamattina, cioè è difficile, ho capito, ma questa è l'università. Quando io ti ho messo nelle condizioni di capirlo e tu non lo capisci, il problema è tuo, non è mio. Non so se mi spiego. Quando io so di aver fatto quello che devo, pure oltre a un certo livello, dopodiché siete voi che dovete fare. Perché è troppo comodo pensare che facciamo tutto noi. Voi non siete seduti qui con dei buchi in testa nei quali io verso, perché era molto più facile, ma non funziona così. Quello che conta è che voi capiate che bisogna lavorarci sopra. Che c'è un problema da affrontare, perché senza quella dimensione culturale interiore voi non siete niente. La cultura soggettiva è stato il più grosso oggetto di prometeico, oserei dire, no? Quando ci siamo affrancati dalla famosa tradizione che rompeva tanto l'anima, l'abbiamo fatto perché eravamo convinti di essere all'altezza, anzi meglio, e non lo stiamo dimostrando. Quello è il punto, non stiamo dimostrando di essere all'altezza. Stiamo dimostrando di essere vittime di una scelta che non riusciamo più a gestire. Perché? Perché siamo circondati da una cultura oggettiva che va per sue logiche che non si capiscono, che sta curando esclusivamente il suo accumularsi ossessivo che non serve a niente, perché la grandissima parte dei libri che trovate in libreria non servono a niente, carta buttata, capite? la grandissima massa di quello che viene prodotto serve soltanto ad essere acquistato, basta. Non ha un'ulteriore cosa, che era l'inizio, l'idea generale era che tu potevi acquistare cose intelligenti. No, qui il problema è che tu possa acquistare, che poi siano tutte cose scritte con lo stampino, ripensate con lo stampino, rielaborate, riciclate, non interessa più a nessuno. E quindi tu entri in una libreria e sei assalito da una miriade di cose che tu non sai capire quali puoi leggere, quali puoi leggere, se ti serve leggere, se non lo sai. E allora chiaramente chi ti aiuta? Il critico, la classifica, il sito specializzato, cosa si è venduto l'altro ieri, quello che legge un amico, quello che legge quello là davanti che sa, scelto lui forse potrebbe darti che ti interessa, tutta una serie di criteri che con te non hanno un tubo a che vedere. Capite? Questo è il punto. Allora, la cultura soggettiva invece servirebbe, come diceva Simmel e come io continuo a sostenere imperterrito, a essere giudici in qualche misura delle proprie scelte. Ovvero sia sapere che tipo di genere ti interessa narrativamente, sapere che argomento ti interessa nella storia, sapere se ti interessa la storia o la geografia, se ti interessa la scienza o la matematica oppure l'arte, tutta questa serie di cose, riuscire a operare una selezione, ma non una selezione che ti hanno detto gli altri, una selezione che soddisfi tu e che soddisfi te, in base alla quale tu sia contento di stare imparando qualcosa, in base alla quale tu senta di stare apprendendo veramente qualcosa. Questo è il principio. Quindi non c'è cultura senza passione. Questo è un altro punto forte. Non c'è verso di imparare senza appassionarsi. Ora, io non so se voi siete appassionati, però ritengo che essendo qui per un verso o per l'altro siete un po' più appassionati di quelli che non ci sono. A me va bene, perché è così che andrebbe l'università. Quando vi dico che a me delle firme non me ne frega un tubo, dico questo. Perché è ovvio che non tutti possono essere interessati a quello che dico io. Nessuno, non ho le manie di grandezza. Però mi piacerebbe che quelli che ci stanno lo fossero. Allora, che ce faccio con 150 persone legate alle sedie io? Niente. Ho solo la perenne seccatura di quello che parlotta, di quello che ride, di quello che salta, di quello che si muove, che mi rompe l'anima. So se è chiaro. Non perché parlotti, ma perché è una mancanza di rispetto. Se io rispetto tutto, rispetti me. Funziona così l'aspettativa. Senza offesa per voi al momento. Chiaro? Quindi la cultura soggettiva purtroppo ha questa caratteristica di non essere necessaria. Ovvero sia, la cultura soggettiva non è che te capita se tu non fai niente. Non è che tu perché invecchi diventi saggio. Questo penso che lo abbiate capito un po' tutti, no? Però è uguale. Cioè tu non è che stando qui dentro senza capire un accidente diventi colto. Tu sei soltanto uno che è stato qua dentro per del tot ore. Ma sei uguale a prima. Non sei cambiato. Quello è il punto. Sei lo stesso tufo che eri quando sei entrato, per quello che mi riguarda. Capite? Invece la cultura in quanto processo è continuo sviluppo, è cambiamento di interessi. C'era un mio maestro, che chiamo maestro apposta perché era veramente una persona particolare, che diceva che lui ogni 5 anni buttava una biblioteca, perché era andato avanti, era cambiato, non gli interessavano più le cose che gli interessavano 5 anni prima e non serviva che se le tenesse lì, perché non le accumulava, non erano i libri che facevano il problema, era quello che aveva letto dei libri, lui aveva preso quello che serviva e basta, via, cambiamo argomento. Ora io non ci riesco, però insomma ognuno ha i suoi modi, no? Ovviamente. E quello è il problema, però sì, la cultura soggettiva è quella che detta le mie scelte, è quella in base alla quale io scelgo. Allora chiaramente in un circuito virtuoso più io sono colto a livello interiore, più riesco a scegliere, più posso avventurarmi, no? Ma sai che ti dico, a me sto tema tutto sommato interessa, anche se non ne so niente, ma vado lì. Non ne scelgo uno a casaccio perché me l'hanno segnalato, perché altri 50.000 l'hanno scelto, lo scelgo perché interessa a me. Posso sbagliare uno, due, tre testi, ma io posso pure sapere più o meno quali sono i testi che secondo me sono utili o no, quando ho imparato. Quando sono un lettore che ha una certa statura, lo vedo subito se il libro è una bufala o no. Non serve che me lo dica qualcun altro, lo capisco io. Capite? Allora attraverso quel libro ne sceglierò altri, attraverso quegli altri ne sceglierò altri. Pian piano saprò di quella materia quanto mi serve, di più, sta a me sceglierlo. Solo a me, non c'è nessun altro che me lo può dire. Allora chi ha la passione studierà per tutta la vita un argomento. E tu dici, come fa quello a studiare per tutta la vita epigrafia greca? Perché evidentemente lui nell'epigrafia greca trova delle cose, perché sennò è matto. Ma non è così, perché se tu leggi dei testi di grandi studiosi di epigrafia greca, li leggi e rimani a bocca aperta per quante cose hanno capito da un pezzo di pietra con dei grafi sopra. Questo è il punto. Capito? Non serve studiare i grandi temi, i temi di moda, quelli che studiano tutti sempre, una noia mortale. Oggi come oggi sono sempre le stesse parole, sempre gli stessi argomenti. Adesso il capitale sociale, tutti studiano il capitale, non se ne può più. Un'angoscia totale, tutto uguale, c'è da spararsi. È noiosa questa cultura, non so se ci avete fatto caso, ma è noiosa. Non c'è mai un barlume di novità, non c'è mai niente. Quelli che fanno la novità fanno apposta, e quindi poi lì, perché è anche un altro che ci dà la rivelazione, l'allarme. Non so se avete notato i temi. Al telegiornale non c'è più uno che fa una scoperta, c'è sempre qualcuno che lancia un allarme. Tanto per rimanere nel tema della sicurezza, no? Gli scienziati lanciano l'allarme sempre. Non è che dico, ho scoperto questa cosa, no, per carità, ho scoperto della catastrofe, no, dopo 5 giorni, no, un'altra catastrofe diversa. Non si può campare così, è stupido. Ma è una conseguenza ovvia, no? È più o meno quello che diceva lui dello scoop, finalmente, che sono tre giorni che faccio lezione su questo scoop e non c'è mai in aula. Sono tre giorni, è quello che diceva lui dello scoop, ovvero sia la logica alla quale siamo arrivati per un problema di scelte quantitative, è necessariamente la logica dello scoop. L'innalzamento costante dello specchietto per allodole, no? Se tu non strilli, chi te nota in mezzo a tutta sta roba? Non hai altre possibilità. Se tu ti limiti a dire una cosa sensata a mezza voce, ma chi te sente in mezzo al casino? Non c'è modo. Allora tu, per poter essere notato in qualche modo, hai bisogno di crearti un qualcosa di assolutamente originale. Siccome siamo 8 miliardi, quanti siamo? Per essere molto originale su 8 miliardi è complicato. Va a finire che fai delle cazzate megagalattiche. No? Prendete il Guinness dei primati e vedrete, ragazzi, c'è poco da ridere, lì c'è un sacco, c'è migliaia di persone che hanno studiato attentamente dei comportamenti privi di senso solo per andare a finire il Guinness dei primati. Io mi ricordo sempre quello delle mollette, ma insomma non so se ve l'ho già detto. C'è uno che si è attaccato 142 mollette in faccia. Allora io che dovrei capire da uno, cioè perché dovrei rimanerne scioccato o impressionato? Tutt'al più posso pensare che è un poveraccio, la cosa che mi viene più spontanea, no? Hai sacrificato una parte significativa di vita, perché ti sarei pure fatto male, immagino, per tutti questi tentativi, perché non è facile mettersi 142 mollette da bucato sul viso, no? Vai per tentativi, approssimazioni. Allora mi pongo il problema, ci sarà uno che vuole mettersene 143 adesso, perché, no? Fatta la cosa, il fesso che ti segue lo trovi. Noi abbiamo una cosa che si è capita abbastanza, però vi ripeto, se io ragiono in termini di fesso non capisco. Allora, il mio problema non è che tanto che lui è fesso e posso dirlo così a livello di ovvio, ma il mio problema è che lui effettivamente è una manifestazione, in qualche misura, dal mio punto di vista, patologica di una cultura. Cioè una cultura che ti spinge a metterti 142 mollette sulla faccia, è qualcosa che non va. Non so se mi spiego, buongiorno. Capite? Ed è la stessa logica per la quale qualcuno picchia qualcun altro e mette il filmato su YouTube. Tu dici, questi sono scemi? No, non sono scemi. È un altro discorso. Non possiamo ragionare col criterio di scemo, perché sennò, ripeto, resteremmo un pochi, o resterebbero un pochi addirittura volarsi. Il problema è che se lo fai hai delle spinte che sono da prendere in considerazione. Perché se lo fa uno dice, vabbè, ok, c'è quello che è un po' così. Ma quando diventa una prassi, lì non è più comprensibile. E questa prassi dov'è? La prassi è la sostituzione della cultura soggettiva con degli avvenimenti. Cos'è che organizziamo noi oggi? Eventi. Tutti eventi. Qualunque stupidaggine è un evento. Evento è un termine forte. L'evento era, insomma, la nascita di Cristo, la guerra mondiale, no? Tutta una serie di cose abbastanza significative. Oggi tu presenti una linea di biancheria, è un evento. Da che punto di vista diventa un evento? Diventa un evento perché io ti dico che quello è un evento e che quindi tu ne devi prendere nota. Cioè la scelta del termine non è casuale, capite? Però chiaramente si inflaziona pure quella, perché quando tu mi hai coinvolto in 50.000 eventi, io ho visto che sono tutte cose che me lasciano freddo, allora passiamo al super evento, al mega evento, all'iper evento, è tutto così. No? La comunicazione funziona a furia di aumenti, poi a un certo punto arriveremo, suppongo, alla fine, perché non credo che si possa andare oltre a un certo livello. Io sto aspettando per vedere che faremo, che ci siamo oramai nei pressi, c'è più niente che sia normale, non c'è mai un testimone normale, sono tutti super testimoni, non so se avete notato. Boh, arriveranno gli iper testimoni, suppongo, che non so cosa faranno di preciso, forse scenderanno in mezzo a scoppi di fiamme, però poi dopo basta, ci sono dei limiti oltre i quali non andiamo più, capite? Come con i reality, come con tutto quello che stiamo facendo, arrivi subito alla fine, perché le possibilità di una singola cosa, se non c'è dentro qualcosa di intelligente, sono esigue, finiscono rapidamente. Quindi io sto aspettando a vedere che sarà la prossima. Quando finiremo, perché dobbiamo finire, prima o poi ce ne renderanno conto anche loro che non si può andare avanti così. Nel frattempo però abbiamo creato parecchi danni. E torniamo a quello che vi dicevo, ovvero sia che come diceva Timmer e come vi ripeto io oggi, il proliferare di questa cultura oggettiva unito alla incomprensione radicale della cultura soggettiva porta a che? Porta alla scomparsa del soggetto. Cioè di fatto noi abbiamo creato una cultura che sta annullando il suo presupposto, perché abbiamo detto che la cultura moderna si fonda su un soggetto in grado di scegliere. Se la cultura moderna non ti mette in condizione di diventare un soggetto in grado di scegliere, su chi si fonda la cultura moderna? Chi le fa le scelte? Quello è il grande problema. Quindi, come vedete, per questo vi dicevo che la cultura soggettiva non è un problema di sociologia, non me ne può fregare di meno. La cultura soggettiva è un'idea, un modo, è una prassi di vita, è qualcosa per la quale qualcuno sceglie un argomento e lo usa per sé, per gli altri, per dare qualcosa di nuovo, per cambiare un po' questo supermarket di avvenimenti. E quando qualcuno lo fa, si nota. È difficile spiegare perché, perché con le parole non ci si riesce, ma se tu leggi il libro di uno che l'ha scritto con passione, quel libro è diverso da quello che ha scritto perché doveva riempire 300 cartelle di tot battute. E si vede. Capite? Lo studioso che sta studiando con passione, che fa una cosa per una sua scelta e non perché gliel'hanno detto, lo trovi, lo vedi, lo riconosci. C'è gente che ancora lo fa. Però se tu non sei in grado di apprezzarlo, se tu non sei in affinità, se tu non hai anche tu una dimensione interiore, non te ne accorgi. Allora leggi il Codice da Vinci, leggi i fondi di, del simpatico mio, come si chiama, gli Alberoni sul, sul Corriere della Sera, leggi tutte queste cose che sono prive, completamente prive di senso, non significano nulla, capite? Quello è il punto. E però aggiungono rumore e creano sempre maggiore difficoltà, perché il problema è quello anche. Se io devo scegliere, no? Dovrei poter avere un'idea più o meno ampia, più o meno generale di quello che sto scegliendo. Dovrei potermi fare un quadro. Ma se io non ci riesco perché questo quadro è continuamente in cambiamento, perché c'è sempre l'allarme, c'è sempre l'aggressione, c'è sempre l'evento, c'è sempre la proposta, c'è sempre qualcosa che mi distrae, che succede? C'è il famoso problema del rumore. Cioè l'informazione in tutto questo casino non passa, anche se volessimo adottare come metafora la teoria dell'informazione, cosa che a me mi lascia un po' perplesso, ma ad ogni modo accettiamola. Allora l'informazione passa se non c'è rumore, se c'è tutto rumore l'informazione non passa, si perde, capite? Per cui anche quell'oggetto singolo che potrebbe essere bellissimo da leggere o da avere a casa o quello che vi pare, quel comportamento che sarebbe il mio, io non lo trovo, non ci riesco, era quello che diceva Zimmer. Se c'è tanta, è così tanta la cultura oggettiva, io non riesco a orientarmi, non ce la faccio. Anche se sono un soggetto compiuto, anche se ho una mia cultura soggettiva, non è detto che basti, perché ormai lo scarto è esagerato. Capito? Questo ce lo poniamo come problema quando siamo soggetti, ma qui il problema va a monte, ovvero sia, io ci riesco a diventare soggetto in mezzo a questa situazione? Mistero. È evidente che non è semplice, non è mai stato semplice, ma adesso è sempre meno semplice, perché quelli che prima erano dei comportamenti e dei modelli di comportamento che mi portavano in quella direzione sono stati annacquati da altre considerazioni, e l'università da questo punto di vista secondo me è emblematica, no? Che l'università, a costo di essere inutile come si è detto per anni, era il posto dove c'erano delle culture soggettive in grado di andare avanti, che facevano la scelta, dicevano io non voglio produrre, voglio studiare. E chi ci andava più o meno era in quell'ottica che lo faceva. Ma adesso non ce l'abbiamo più manco quella. Quindi dove, come, chi? Ad ogni modo, per tornare un attimo alla fase descrittiva, un po' meno complicata, la cultura soggettiva io devo interpretarla come qualitativamente diversa dalla cultura oggettiva, perché non sono la stessa cosa. Ripeto, nel momento in cui io ragiono in termini semplicemente di quantità, non posso venirne fuori, mi pongo in una situazione che mi porta necessariamente a una via senza uscita, non ne vengo fuori. L'unico modo in cui io devo comprendere la cultura soggettiva è come processo di cultura e di costruzione interiore costante, che associato a un set di valori che in quel caso è più semplice da, diciamo che di cui in quel caso è più facile avere coscienza, mi permette di diventare un soggetto che è simile a quello che era stato pensato all'inizio della modernità, quindi un soggetto che è in grado di fare delle scelte, di prendersi delle responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Quindi il problema della cultura soggettiva non è soltanto un problema micro, come spesso e volentieri possiamo pensare, come tendenzialmente la nostra cultura tende a pensare spesso e volentieri, vi ripeto. Il problema della cultura soggettiva è anche un problema macro, è un problema di civiltà, è un problema di senso civico, perché lì è il problema, il criterio centrale. Cioè io riesco a essere un buon cittadino se ho una cultura soggettiva tale che mi permette di apprezzare i valori, criticare i valori, elaborare i valori, vivere nel rispetto dell'altro. Tutte queste cose senza cultura soggettiva non ci sono. Perché se non c'è uno, non c'è niente dietro la... No, sotto il vestito niente, diceva un film di tempo addietro. Ecco, di fatto, dietro al ruolo oggi non c'è nessuno. E quindi chi è che si assume responsabilità? Avete notato quanti sono quelli che investono persone per strada e scappano? La maggior parte ormai, praticamente. Prima era un caso su 10.000. Oggi scappi. Perché? Perché per forza, perché non c'è nessuno in grado di scendere e dire colpa mia, ho sbagliato, fate qualcosa. Il primo riflesso, aria, poi magari dopo per un verso o per l'altro o te trovano o ti consegni, ma non è quello il comportamento che ti aspetteresti da un cittadino. Il sistema delle aspettative è anche questo, no? Che tu, se viene investito, qualcuno si ferma a vedere che hai fatto, tanto per dirne una. Le aspettative sono anche questo, non sono soltanto strumentali, non sono soltanto alte, non sono soltanto coscienti. Io vivo bene quando mi aspetto che l'altro faccia tante cose, dal gesto al comportamento, alla formula di saluto, al modo in cui parla, alla distanza da cui parla, a una miriade di altri aspetti che sono anche loro tutti fonti di aspettative. Nel momento in cui anche queste fonti di aspettative vengono segate alla radice, io ho paura. Io veramente esco da casa il giorno e non so se torno. Capite perché c'è quel problema dell'ansia e della paura costante? Perché è così, perché non solo non funzionano le aspettative quelle elevate, ma non funzionano più manco quelle proprio infime, profonde, quasi incoscienti, quelle che dovrebbero permettermi di riconoscere l'altro, no? Quello è il problema. Quindi vedete che aspettativa, riconoscimento, valore e cultura sono tutti implicati nello stesso processo. Non sono aspetti così buttati là perché ci interessava farlo, sono tutti dimensioni del modo in cui noi siamo noi, sono dimensioni del nostro essere umani, della nostra dimensione interiore e della nostra dimensione esterna, civica, perché un buon cittadino è uno che sta bene con se stesso, che sa chi è, che è in grado di rispondere alle aspettative, che sa che esistono delle aspettative, tutta una serie di cose, no? E quando abbiamo parlato del ruolo come sistema di aspettative, anche lì stavamo implicando che ci fosse qualcuno in grado di farsi carico delle aspettative stesse. È uguale. Come la scelta dello status, come la scelta del partito, come il voto, sono tutti aspetti, dal primo all'ultimo, se vedete, in cui noi diamo per scontato che ci sia qualcuno che è in grado di fare la scelta e di comportarsi di conseguenza. Quella è l'aspettativa fondamentale. Poi il comportamento è secondario. Quello che io presumo è che ci sia gente in grado di farlo. Nel momento in cui questa gente che non c'è più, cioè non c'è più uno che possa dire ho sbagliato, ho fatto bene, comunque sono io, il sistema ha delle difficoltà piuttosto serie e si sposta ovviamente verso l'aspetto strutturale, che a quel punto in effetti non c'è nessun'altra garanzia. Perché è chiaro che l'aspetto che soffre di più di questa situazione è l'aspetto dell'azione, non quello della struttura. Struttura in qualche modo ha la sua inerzia, la sua stabilità, l'abbiamo visto, no? Per cui chiaramente c'è uno spostamento d'accento verso la struttura in una situazione del genere, perché l'azione chi la fa? L'azione pure lei presuppone un soggetto. Non so se è chiaro questo discorso. Allora, se non andiamo a criticare questo punto dolente, che è il punto dolente della nostra cultura, è quasi impossibile capire perché le cose non vanno. Vabbè, scusa, tutto perfetto, no? Ognuno se va lo scelto, ognuno decide, santa pace, tranquilli, certo, ognuno chi? Quella è la domanda, cioè chi è questo che lo fa? C'è? La domanda è tutta lì. Allora, vediamo un attimo una cosa che è ardua, se abbiamo ancora un po' di tempo e vale la pena di cominciarla a vedere. Come vedete il tono della questione è un tantino diverso da quello dei Malinowski. Questo è sempre il famoso Weber, è sempre uno che aveva a che fare con l'azione. Allora che ci dice lui? Che la cultura non è un insieme di cose, ma la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso del divenire del mondo, alla quale è attribuito senso e significato dal punto di vista dell'uomo. Concentriamoci solo su questa prima parte, dopo quell'altra la vediamo la volta prossima. Però, come vi dicevo l'altra volta, per la struttura e per l'azione, vedete come cambiano le definizioni. Questa è una definizione di cultura pure lei, ok? che non c'ha niente a che fare con quell'altra, non ha niente a che fare praticamente manco con quella di cultura soggettiva, se ci fate caso, in qualche modo, o meglio, questo è il presupposto della cultura soggettiva, è l'attività per la quale la cultura soggettiva è così importante. Perché ci dice Weber in questa splendida frase, perché credo sia una delle cose più belle mai scritte al mondo, se posso dare un giudizio personale, che l'atto culturale è l'atto per il quale io vivo da qualche parte. Cioè il senso del mondo che ho intorno viene dalla cultura. Quando vi ricordate, cominciamo a recuperare i fili di quello che vi ho detto, quando vi ho detto che il nostro problema è un problema di senso, che non abbiamo certezze, che noi abbiamo come cultura tendenzialmente tentato di interpretare delle leggi che esistevano, no? Vi ricordate le tavole delle rivelazioni della religione, le leggi scientifiche, eccetera, eccetera. Alla fine siamo arrivati a accorgerci di questo, ovvero sia che il senso che troviamo nel mondo non è che c'è da prima, ce lo mettiamo noi. Ecco perché l'atto culturale è così eminentemente responsabile. Capite? Perché il modo in cui è il mondo è anche colpa nostra. Perché il mondo non è necessariamente così, né in un altro modo. Il modo in cui è il mondo in cui vivo è responsabilità mia. Se è chiaro. È un'altra articolazione di quel concetto di cui ho parlato in apertura di lezione, comunità di destino. Perché cosa dice Weber? Dice che il divenire del mondo, cioè il fatto che noi siamo qui in questo contesto, di suo non ha senso. Infinità priva di senso. Non c'è un senso da scoprire, non c'è più la legge, non c'è più la parola di Dio, non c'è più le leggi della scritte, no? Il libro della natura e della matematica di Galileo, non ci sono. C'è un mondo che non significa nulla. Allora io, che sono limitato, no? Come abbiamo detto più volte, posso avere a che fare con l'infinità priva di senso del mondo? Infinità? No. Io ho bisogno di ritagliarne un piccolo pezzo. Devo fare una sezione che sia a mia misura. Capite? Devo ridurre questa infinità priva di senso a qualcosa che io capisco. Perché se no sono perso. Se no non ho modo di vivere. Il mondo mi spiaccia. No? Allora l'infinità priva di senso diventa una sezione finita dove però il senso e il significato li do io, non qualcun altro, non è colpa di qualcun altro, glielo ho dati io. Non è così perché è scritto nelle cose, non è così perché lo vuole la sorte, non è così perché l'ha rivelato chiunque, è così perché l'ho fatto io. Con qualche sfumatura che vedremo nelle prossime azioni. Però di fatto il problema è questo. Quando vi metto l'accento costantemente sull'aspetto etico, lo faccio perché la cultura, il gesto culturale, non è un gesto fine a se stesso e neanche un gesto col quale noi possiamo fare i conti soltanto quando siamo in vacanza. Il gesto culturale è quello che detta l'essere dell'uomo. Tant'è vero che vedrete, cosa dice Weber? Che l'uomo è un essere culturale e basta. Quindi com'è l'uomo? È definito dal suo essere culturale. Come vedete siamo all'opposto assoluto, come abbiamo detto più volte quando abbiamo discusso di struttura e azione, no? In una logica out-out, qui siamo dall'altra parte, nel secondo out. Il primo era quello di Malinowski, la cultura è l'insieme delle cose che stanno lì, perfetto. Non c'è nessuno. Qui ci siamo solo noi. E quindi anche qui chiaramente dovremo sfumare un momento il discorso. Però se effettivamente dobbiamo andare verso una comprensione multidimensionale del fenomeno culturale, io devo, sì, prendere atto che esiste un mondo nel quale nasco, in cui sono gettato, ma devo anche tenere presente che quel mondo è così anche perché lo faccio essere così io. Non so se questo discorso è chiaro. Cioè questa è una chiamata a responsabilità del mondo titanica da parte di Weber. Questo è proprio un gesto puramente tedesco. Questo è il romanticismo fatto sociologia in qualche modo. Io mi erigo contro il mondo e lo modello, lo rendo vivibile. È un atto demiurgico, è un atto di una potenza inimmaginabile. Però di fatto è quello che è successo. L'unica cosa che vedremo essere un po' diversa è che probabilmente non c'è nessuno che si è alzato e l'ha fatto da solo. L'abbiamo fatto per step, per passaggi successivi, ma di fatto la cultura da questo discorso è molto più simile a quello che vediamo intorno a noi, ovvero sì, è una versione vivibile del mondo. è vivibile perché? Perché ha senso e significato, perché le cose hanno un loro posto, hanno una loro comprensibilità, perché le cose in sé, di nuovo, non significano nulla. Capite? Come un dato non è comprensibile se non è in un contesto, un oggetto non è comprensibile se non è in una cultura, un oggetto da solo non vuol dire nulla. Per cui io devo interpretare la cultura anche come riduzione, ma in senso alto. Abbiamo detto, vi ricordate, ho detto, noi siamo nel riduzionismo, la cultura è anche riduzione. Noi abbiamo portato questa riduzione necessaria, perché ovvio che non si può fare diversamente, a un livello esagerato. Noi abbiamo ricostruito l'infinità priva di senso nell'interno della nostra cultura. Quello era il problema della cultura oggettiva esagerata, secondo Simmel, ovvero sia, non è più così comprensibile il luogo in cui viviamo, è diventato un'altra volta, no, un problema di comprensione, non siamo più in grado di capire la cultura, e allora che facciamo? La riduciamo ancora. E quindi riduciamo come? Con gli integralismi, con i riduzionismi, con i determinismi, con tutti gli strumenti che stiamo usando oggi, perché sono l'unica strategia che abbiamo a disposizione per riportare il tutto un'altra volta a una sezione finita comprensibile. Le metto online comunque, se sarebbe copiate tutto.
No, no, volevo ricordarmi il suo concetto.
Ah, prego. Capite? Allora, noi interpretiamo la cultura come una progressiva riduzione. Questo lo vedremo meglio la prossima volta, però è utile riprenderlo per questo discorso. Il problema della cultura oggettiva e della cultura soggettiva che abbiamo appena affrontato è affrontabile ulteriormente come strumento di riduzione, ovvero sia il proliferare della cultura oggettiva oggi ha ricreato in qualche misura quelle condizioni problematiche lì, ovvero sia io non riesco più a capire perché ci sono tutti questi libri, questi oggetti, queste pretese, queste vendite, queste merci, questa frenesia, questo ritmo, non ha un senso. E quindi la grandissima parte di noi, quelli che non hanno degli strumenti di cultura soggettiva in grado di fare una riduzione sensata, fa delle riduzioni brutali. E come le fa? Attraverso gli strumenti con cui ci stiamo confrontando dall'inizio del corso. Allora decide che è colpa dell'economia, decide che è colpa dello straniero, decide che è colpa del DNA, decide che è colpa della pressione sociale, che è colpa di qualcuno. Perché? Perché quella chiave è riduttiva, mi semplifica tutto questo casino a una cosa che capisco. Capite? Quindi è normale che noi si riduca. Il problema è che noi siamo in una fase patologica di riduzione. E non è dovuta tanto e soltanto alla complicata cultura oggettiva, ma è anche dovuta al fatto che c'è sempre meno cultura soggettiva. Quindi ho sempre meno strumenti per capire. E quindi la cosa incomprensibile è sempre prima. Una cosa diventa incomprensibile sempre prima se io non ho gli strumenti per comprenderla. Non so se questo è chiaro. Cioè meno io sono preparato e più l'incomprensibile è vicino. Più io ho una cultura soggettiva che mi permette di interpretare, più posso estendere il mio mondo, più posso fare una sezione più ampia, più posso darmi conto delle cose. Se io non ho gli strumenti, anche un piccolo pezzo, già è un casino. Non so se è chiaro. Quindi il nostro problema, come vi dicevo, ed è il problema che incontriamo tutti costantemente nella vita, perché sarà lo stesso problema che avrete quando dovrete aggiornarvi. È lo stesso problema che abbiamo quando scegliamo uno status, quando scegliamo una laurea, quando scegliamo un corso, un master, una professione, è sempre quello, è che non abbiamo più gli strumenti per capire. Non siamo in grado di riportare tutto quello che c'è fuori a noi a dire, no, cos'è di tutta sta roba che a me conviene, quella che mi sta meglio, quella che mi fa star bene, quella che mi permette di crescere? Non lo sappiamo. Non abbiamo più la cultura soggettiva necessaria. Il problema della cultura soggettiva, come vi dicevo, è questo, è che non è che succede. Devi fare in modo che accada tu. È una tua responsabilità, è un tuo compito. Io direi che è il tuo compito, non ce ne sono altri. Perché da lì discendono tutta un'altra serie di cose. Tutti i corollari. Una volta che tu sei colto, sei soggetto con la S maiuscola, sai fare cose. Ti rendi conto, sei in grado di farti carico delle tue scelte, fai delle scelte probabilmente più sensate, migliori dal tuo punto di vista, eccetera, eccetera, eccetera. Quando tu però non riconosci che la cultura soggettiva è questo tipo di impegno, quando pensi che la cultura soggettiva sia delegabile e delegata a qualcun altro, la situazione è ferma. Non se ne esce più. Finiamo la settimana prossima l'analisi di questo.